Amici ascoltatori, amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati. Il saluto da Roma da Luca Collodi, grazie a Roberto Mistre per la parte tecnica, Daniela Pagliara in regia. Per la prima parte di Non Solo Sport di oggi vogliamo presentarvi un'iniziativa editoriale, un libro dedicato ai papi e lo sport, che tratta oltre un secolo di incontri e interventi dei papi sullo sport, da San Pio X a Papa Francesco. È un'attenzione costante quella dei papi allo sport, al divenire della persona, quindi alla dimensione educativa dello stesso sport, che promuove solidarietà e fratellanza. Da oltre un secolo la Chiesa dialoga con il mondo sportivo proprio attraverso il magistero dei vari papi, valorizzando nei diversi periodi storici la comunanza di valori e gli intenti condivisi, in particolare guardando ai giovani. E nei giorni scorsi a Roma, presso l'Università Lumsa, è stato presentato proprio il volume di cui vi stiamo parlando, I papi e lo sport. Si tratta, e lo sentiremo tra poco, di una ricerca storiografica che attraverso discorsi, messaggi, fotografie raccoglie la pastorale sportiva della Chiesa e il suo rapporto con le istituzioni sportive lungo tutto il Novecento. E allora ascoltiamo la professoressa Antonella Stelitano, che è uno degli autori del volume, al microfono di Virginia Mondello.
Con noi la professoressa Antonella Stelitano, curatrice e autrice del libro I papi e lo sport. C'è un enorme legame fra la Chiesa, il suo magistero, ma soprattutto la storia dello sport e la sua evoluzione come momento di unione dal punto di vista sociale, di ricostruzione etica, anche di ricostruzione proprio dopo la guerra, e ci faccia ripercorrere proprio le tappe dal dopoguerra o anche prima in poi.
È un tema che si sviluppa lungo oltre un secolo di storia, da Papa Pio X, che è stato il primo Papa ad aprire letteralmente le porte del Vaticano allo sport, ospitando ogni domenica i ragazzi degli oratori per dei saggi ginnici domenicali, ed è il Papa che incontra De Coubertin, il primo Papa che affronta il tema olimpico, perché nel 1908 Roma aveva avuto l'assegnazione dei giochi olimpici, che poi ha perduto per rinuncia del governo Giolitti. Bene, da questo periodo in poi la Chiesa si è sempre occupata di sport in modo diverso a seconda della sensibilità del pontefice e anche a seconda dei tempi, perché ci passano due guerre in mezzo, però ha sempre mantenuto costante l'interesse per un'attività che nobilitava l'uomo, funzionale a un'educazione complessiva della persona, funzionale a valori e principi che sia la Chiesa cattolica, la religione cattolica, sia il movimento olimpico condividono, e che possiamo riassumere in quella che poi lo stesso Paolo VI richiama la formula del fair play. Fair play, quindi rispetto di sé, degli altri, principi di solidarietà, di fare il meglio possibile, improntando sia il proprio impegno sportivo, sia anche quello da cittadino e da buon cristiano, secondo una serie, un corredo di buoni valori. Questo è il principio che si esprime attraverso tutti i messaggi dei pontefici, ciascuno dei quali lo arricchisce di contenuti diversi, perché si affronta il tema delle donne e lo sport nel periodo fascista, così come il tema dello sport e disabilità, lo sport e l'ambiente con Ratzinger. Praticamente la storia dello sport si può raccontare anche attraverso la storia della relazione che i pontefici hanno avuto con lo sport. È un punto visuale diverso che allo sport mancava, ma mancava anche alla storia della Chiesa, e incrociando questi due messaggi si arriva a un affresco di questo periodo storico attraverso degli occhi diversi, e credo che poi lo spirito di questo libro sia stato quello di raccogliere tutto quello che è passato attraverso un censimento fedele, perché chi poi vorrà avventurarsi in questo tipo di studi abbia poi uno strumento a disposizione di tutti.
Professore Andrea Ciampani, la dimensione educativa dello sport in quanto investimento critico, culturale e scientifico.
Lo sport è nella società contemporanea un elemento importantissimo sotto diversi profili. L'Open Forum promosso dalla Lumsa oggi ne ha dimostrata la vastità e l'esigenza di una visione complessiva dello sport. Nello stesso tempo i diversi partner e i diversi attori che partecipano alla vita sportiva della società hanno bisogno di un sostegno formativo, culturale, educativo, anche critico, che deriva da una formazione culturale, scientifica e di ricerca che l'Ateneo, la LUMSTRA in particolare, l'università più in generale, possono offrire per approfondire e comprendere meglio i diversi profili del mondo dello sport.
Con noi Don Mario Lusek, responsabile CEI per la pastorale del tempo libero, del turismo e sport. Lo sport come attenzione costante, un impegno concreto della pastorale e del magistero della Chiesa.
Dunque, noi abbiamo preso spunto moltissimo dal Magistero Papale, che il libro che oggi abbiamo presentato ha narrato con ampiezza gli obiettivi, i segni e anche i contenuti, cercando di recepirlo e di tradurlo poi in azioni e prassi pastorali. Infatti il documento Sport e Vita Cristiana dei Vescovi Italiani riprende molto di questo magistero e trasmette alle comunità parrocchiali, agli oratori, che sono i nostri spazi tradizionali dove la pastorale dello sport si concretizza e si incarna, proprio gli orientamenti, la missione e la visione che i papi ci hanno trasmesso. Da San Pio X a Papa Francesco in continuazione ci vengono narrati e trasmessi proprio alcuni elementi che sono la base della pastorale dello sport che stiamo attuando nei nostri territori, dalla visione dell'uomo, dalla sua centralità, dal gioco come elemento di educazione e di crescita della persona e di una crescita integrale, fino ad arrivare proprio allo sport come palestra di virtù e come luogo anche di educazione alla spiritualità. E noi abbiamo cercato di tradurlo proprio in azioni che sono ad esempio il manifesto dello sport educativo, che sono la scuola di pensiero sullo sport, che sono la nostra presenza nella vita parrocchiale, nella vita delle società sportive.
Lo sport attento al divenire dell'uomo, che non deve essere una forma di idolatria, una religione laica.
Sì, nel senso che il rischio c'è, dobbiamo stare attenti a non idolatrarlo e non farlo come il luogo della soluzione di tutti i problemi dell'uomo. Sì, è una risorsa importantissima, ma anch'essa, come tutte quante le realtà umane, è soggetta a compromessi, quindi a contraddizioni, ad ambiguità. E in Italia di esempi ne abbiamo avuti tanti, Calciopoli, Scommessopoli e quant'altro, quindi dimostrano di una continua anche vigilanza, di una continua attenzione, di una continua purificazione del mondo dello sport. Ma noi siamo coscienti che questo può farlo anche dal suo interno, rigenerandosi proprio quando ritrova se stesso, quando ritrova le motivazioni del suo agire, quando ritorna alle fonti e soprattutto fa riscoprire quell'elemento ludico, l'elemento del gioco, che è festa, che è gioia, che è voglia di vivere e che soprattutto è metafora dell'esistenza stessa.
Abbiamo parlato quindi dei papi e lo sport, il libro che ripercorre oltre un secolo di incontri e interventi da San Pio X a Papa Francesco. Le interviste sono state registrate a caldo dalla nostra Virginia Mondello proprio in occasione della presentazione del volume, curato tra gli altri da Antonella Stelitano, nei locali della Università LUMSA di Roma. E andiamo a salutare in collegamento diretto da Torino Carlo Nesti, nostro commentatore, giornalista e scrittore. Nesti, grazie per essere con noi, ben trovato.
Un caro saluto, seppure in giorni difficili, a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Giorni difficili perché vogliamo tornare a commentare un episodio che con lo sport ha poco a che fare. In occasione la scorsa settimana della partita di ritorno della Europa League, a noi ci piace, Nesti, parlare di Coppa UEFA, siamo forse un po' romantici, quando gli ultras dello Sparta Praga hanno molestato una mendicante su Ponte Sant'Angelo a Roma, tra l'altro vicino al Vaticano. Noi usiamo il termine molestare, ma forse è un termine un po' leggero in questa circostanza, Nesti.
Ma io mi scopro nudo e impotente dinanzi a quelle immagini, mi sono imposto di non vederle più e lo confesso a costo di deludere il pubblico. Ancora oggi, a distanza di giorni, io sento una voce che urla nelle mie orecchie: misericordia per chi ha calpestato la mendicante. Io chiedo a Dio, a Gesù, allo Spirito Santo la forza di provare misericordia e perdonare, ma scusatemi, io non ci riesco ancora. E ho chiuso il mio sito Nesti Channel perché sono apparsi troppi alleati di quei cialtroni che hanno calpestato la mendicante. Mi sconvolge vedere la gente intorno che non muove un dito. Ma certo, tutti tengono famiglia, non sono fatti nostri, chi se ne frega. Beh, complimenti a loro. e complimenti alle forze dell'ordine che già in occasione dello scempio olandese delle fontane non mossero un dito.
Molto duro il commento di Carlo Onesti al riguardo, certamente un episodio grave. È anche vero che non si può certamente per un avvenimento sportivo mettere a ferro e fuoco una città, questo dobbiamo dircelo anche con altrettanta onestà verso anche chi, proprio le forze dell'ordine, danno il massimo spesso per cercare di mantenere l'ordine pubblico in una grande metropoli come Roma. Purtroppo spesso sono gli ultras, e più volte da questi microfoni ne abbiamo parlato, che sono fuori controllo. Ormai nel mondo ultras, Nesti, entrano elementi che poco hanno a che fare con lo sport, e questa è la difficoltà e anche la nostra amara sorpresa davanti a episodi di questo genere, come un mendicante che viene molestato in modo del tutto gratuito. Ma il problema degli ultras dello Sparta Praga fa il paio con gli ultras dell'Hannover. Qui c'è un altro tipo, diciamo, di prepotenza degli ultras che hanno sequestrato le maglie della società.
Ma sì, chiudendo il discorso di prima, io dico c'è troppo garantismo in Italia. Non è possibile che un poliziotto che fa un graffio da bambino piccolo, va bene, da due lacrime a un teppista, abbia poi dei problemi, venga linciato, venga demonizzato. Non è possibile, non è possibile. Non è potere, è strapotere quello degli ultra. Gli ultra possono fare tutto, possono spaccare tutto e sono intoccabili. Quelli dell'Hannover, come era successo, quelli del Genoa, hanno chiesto le maglie ai loro giocatori come trofei di guerra. Li umiliano probabilmente anche perché li invidiano, perché sono miliardari. Ma gli ultra sono peggio dei miliardari. Molti di loro sono, non tutti, molti di loro sono banditi, e se permettete io preferisco tifare per un miliardario che per un bandito. Vadano in chiesa, si inginocchino, preghino e non facciano come quel fenomeno di Bergamo, non so se lo sapete, che ha sostituito in una chiesa, nella chiesa principale, il volto di Gesù sul crocifisso con il volto di un capo ultra. Ma qui siamo alla follia, altro che alla frutta o al dessert, cioè il principe del male che prende il posto del re della pace. Beh, gran bella idea, tra l'altro, e soprattutto molto originale.
Nesti, che cosa sta succedendo nelle curve italiane tra gli ultras?
Sta succedendo che nelle curve italiane non ci sono più appassionati di calcio.
Italiane, ma anche europee e forse a livello anche internazionale, perché certamente episodi di questo tipo ce ne sono tanti da raccontare in giro per il mondo quando si va in una curva di uno stadio.
Succede che non ci sono più persone che vanno allo stadio per vedere la partita, ma che hanno trasformato quello di ultra in un mestiere, in una professione che rende, perché non dimentichiamoci lo spaccio di droga che c'è lì nelle curve, e questo è il grave problema. Il calcio non c'entra più niente, è questione di occupazione di un territorio, Porto Franco, nel quale questa gente fa quello che vuole, sovvertendo le regole dello Stato. Una volta nelle curve andavano invece delle persone che magari erano più accalorate di altre, ma per una squadra di calcio. Ora questa gente che per 90 minuti dà le spalle alla porta al campo perché se ne frega della partita.
E questo è un grosso problema per lo sport, ma non ci sono solo gli ultras, Nesti, c'è anche la criminalità organizzata. Ad esempio è il caso Pantani che viene riaperto in questi giorni e sembra che su Pantani sia intervenuta in modo pesante la mano della Camorra, così come sul ciclismo.
Sì, ma questo è il motivo per il quale all'inizio ho detto che oggi saremmo stati molto malinconici, fa venire una grande rabbia, perché chissà perché la verità in Italia quando viene a galla avviene sempre un secondo dopo l'inizio della prescrizione. Adesso si scopre che fu la Camorra a alterare il verdetto di Madonna di Campiglio. Ricordiamo, Pantani fu squalificato per un centesimo in più rispetto al consentito, rispetto alla normalità, un centesimo in più di EPO. Ma in questi casi si sospende la tappa, visto che Pantani era in maglia gialla, un passo dalla vittoria. Si prova, si riprova e si riprova ancora. Vengono provette per capire se quella era la situazione di un attimo o se era doping vero. Purtroppo questo non è assolutamente avvenuto. E ripeto, sembra un film, ma la realtà è quella di una camera d'albergo nella quale non sono stati più trovati degli oggetti e degli indizi e dei segni che sarebbero stati importanti per capire come erano andate le cose.
Nesti, proviamo a sorridere guardando al calcio giocato, al campionato di calcio italiano. Napoli secondo, Juventus prima, questo forse è un po' la chiave del campionato, con la Roma terza. Le prossime gare sono così scontate, Nesti?
Non c'è nulla di scontato, assolutamente. Io sono convinto, anche per come ho visto, nonostante il risultato, giocare ieri la Juve e tenendo conto delle assenze che ha e avrà la Juve, io sono contento e sono convinto, che sarà duello fra Juve e Napoli fino in fondo, anche perché il Napoli magari sta dando meno come squadra, però ha un giocatore che in questo momento non ha nessuno, non ce l'ha neppure la Juve in Dybala che si è fatto male, ed è Higuain, un trascinatore, davvero un Maradona, mi sento di dirlo, del 2016, e con un giocatore così tre punti sono colmabili. Certo, c'è un Roma-Napoli che potrebbe sparigliare, che potrebbe garantire un grosso vantaggio alla Juve, ma sono convinto che sarà duello fino alla fine e anche un gran bel duello.
Grazie a Carlo Nesti, nostro commentatore sportivo. L'appuntamento è per le prossime puntate di Non Solo Sport. Buona Pasqua.
Scusatemi per la durezza. Grazie per il prossimo. Grazie a voi.
E per la storia sportiva di Non Solo Sport restiamo a Torino, perché vogliamo presentare un'esperienza che riguarda l'impegno sportivo profuso nel calcio dall'associazione torinese denominata Tori Seduti, costituita da tifosi diversamente abili, primi in Europa a costituirsi in un club. Davide Capano ha sentito per noi il presidente di Tori Seduti, Andrea Bachis.
Presidente, come e perché nasce la vostra associazione?
La nostra associazione nasce all'incirca 10-11 anni fa, nel 2005-2006, perché con la legge Pisano sui tornelli i diversamente abili rimanevano troppo tempo in coda, magari alle intemperie, magari stavano fuori dai cancelli per controllare i documenti, perché era l'inizio di questa legge. Un gruppo di noi si è pensato di fare un gruppo per ovviare questa cosa attraverso le società, creare un gruppo che raccogliesse praticamente i documenti di questi ragazzi e già i ragazzi si trovassero i biglietti direttamente all'entrata dei tornelli e quindi potessero entrare senza alcun problema. Naturalmente questa cosa si è evoluta, perché noi praticamente siamo nati per quel motivo lì, poi dopo ci siamo evoluti perché siamo nati per fare del bene. Il nostro progetto era quello di fare beneficenza, era quello di aiutare le persone che erano in difficoltà, e quindi abbiamo dato un seguito attraverso poi la gestione di un club, quindi l'iscrizione, la nostra partita IVA.
Siete stati i primi in Europa a costituirvi in club. Ad oggi esistono esperienze simili in altre città?
Sì, esistono. Credo quelli della Lazio, esistono soprattutto quelli dell'Avellino, che saluto con affetto perché siamo amici anche su Facebook, su contatti. Probabilmente ci saranno qualche altra società che ha dei gruppi di ragazzi diversamente abili. Io non lo so però se sono legati come noi alla società. Noi siamo legati direttamente al Torino Football Club attraverso anche il sito ufficiale, raccogliamo le adesioni per gli accrediti disabili, quindi un contatto proprio diretto con la società. Secondi dopo noi sono stati quelli dell'Arsenal, poi so che ci sono quelli del St. Pauli in Germania, però noi siamo nati proprio molto uniti alla società, quindi io so che noi siamo stati i primi.
Che tipo di rapporto intercorre con la società e soprattutto con i calciatori del Torino?
Con la società intercorre un rapporto diretto. Noi siamo ufficialmente presenti sul sito per la gestione degli accrediti disabili. Il sito del Torino rimanda direttamente a noi tutta questa gestione, che è in mano nostra da 10 anni. Noi gestiamo gli ingressi dei ragazzi diversamente abili e dei loro accompagnatori, sia non deambulanti che deambulanti. Quindi è un rapporto solido e diretto. Con i giocatori c'è un rapporto, diciamo, di cortesia, perché molti di diversamente abili vanno agli allenamenti, ovviamente non disdegnano mai una fotografia, una maffetta, o magari anche un autografo o un sorriso. I giocatori e lo staff sono molto molto vicini al disabilità.
Bachis, lo Stadio Olimpico di Torino è considerato una delle strutture più accessibili d'Italia. Qual è stato il vostro contributo per la realizzazione di queste opere importanti?
Lo Stadio Olimpico di Torino lo è diventato nel 2006 grazie appunto alle Olimpiadi invernali. L'accesso allo Stadio Olimpico è molto buono, ci sono i bagni, ci sono le salite, le discese, le strutture. L'unica pecca è che noi prendiamo pioggia durante, cioè se abbiamo una partita durante la pioggia, perché comunque la copertura è sì parallela dove siamo noi con le carrozzine. Purtroppo però la pioggia la prendiamo, perché noi e le prime 3-4 file non è proprio coperto. Quello è un problema che purtroppo non si potrà mai risolvere. Diciamo che abbiamo l'accesso in due punti dello stadio, che sono i distinti granata e la tribuna. Abbiamo 64 posti disabili di carrozzina e una quarantina posti disabili deambulanti nella parte distinti granata e 13 posti disabili nella parte tribuna granata, diciamo. Il nostro apporto è stato più che altro organizzativo, perché comunque la previsione dell'abbattimento delle barriere architettoniche c'era già. Il nostro è stato organizzativo in quanto abbiamo chiesto alla società di aiutarci per quanto concerneva, non so, mettere lo steward davanti ai bagni affinché facesse solo entrare persone diversamente abili, perché purtroppo noi abbiamo bisogno di sederci.
Ci vuoi raccontare un'esperienza vissuta allo stadio che ti ha toccato profondamente?
Nella storia di Seduti molte storie ci hanno toccato, perché ognuno di noi ha dei ricordi legati a dei momenti molto toccanti. Io sono il secondo presidente dei Tori Seduti, perché il primo presidente dei Tori Seduti è stato Riccardo Sabbadini, che è stato uno dei fondatori con me e altre persone di questo splendido gruppo, e purtroppo è venuto a mancare 3 anni fa per un infarto. Quando noi alla domenica così in un attimo ci siamo preparati e con l'apporto di club organizzati e anche degli ultras, delle curve eccetera eccetera, abbiamo fatto una coreografia che partiva dalla curva Maratona, passava per i distinti e finiva nella curva Primavera, ed è stato bellissimo. Gli abbiamo reso onore, abbiamo messo la sua foto nella curva Maratona perché è il cuore pulsante del tifo, e abbiamo fatto una scritta che partiva appunto dalla Maratona, arrivava in Primavera passando per i distinti dove siamo noi, e gli abbiamo scritto ciao grande capo. E questo è stato un momento estremamente toccante per noi e per il nostro gruppo. Il capitano all'epoca, che era Rolando Bianchi, ha portato un mazzo di fiori alla mamma che aspettava con noi sotto i distinti, e questo è stato un momento che ha unito tutta la curva, tutta la tifoseria.
Grazie ad Andrea Bachis, presidente dell'associazione Tori Seduti, che fa capo al Torino per i tifosi diversamente abili. Da Luca Collodi è tutto, finisce qui Non Solo Sport, linea alla rete.